il basso tuba di Daniel Herskedal da Call for Winter del 2020, questo è Time of Water. Intanto molti ci hanno scritto con riflessioni proprio sulla didattica della letteratura italiana, sono osservazioni interessanti, continuate a mandarcele e troviamo uno spazio per leggerne qualcuna, anche perché gli spazi sono, devo dire, satolli in questo pomeriggio di Fahrenheit, perché abbiamo avuto la mala idea all'inizio di chiedere di raccontarci un momento indimenticabile di radio che avete vissuto, e per fortuna, per la nostra gioia in realtà, ne sono arrivati tantissimi. E come mai questa richiesta? Perché ora abbiamo l'occasione di parlare con Massimo Emanuelli di un massiccio volume, si tratta di circa 1200 pagine, in realtà sono due tomi, L'avventurosa storia della radio pubblica italiana, con una prefazione di Umberto Broccoli, pubblicato da Gammarò. Buon pomeriggio e benvenuto Massimo Emanuelli.
Buon pomeriggio a voi, viva la radio naturalmente.
Viva sempre la radio. Adesso ovviamente le leggerò qualcuno dei messaggi che ci sono giunti, ma intanto vorrei chiederle qualche cosa sulla sua esperienza radiofonica e sul lavoro di comporre questo libro, che è fittissimo di dati, elementi, nomi, ma anche di riflessioni più ampie.
Ma paradossalmente io non ho mai lavorato per la RAI, ma sempre per piccole radio locali. Mancava però, ma ho sempre ascoltato Radio RAI, perché si impara dagli altri, e poi la RAI è la RAI. Adesso non me ne vogliano i miei amici dei network privati, ma è impossibile fare concorrenza alla RAI. Mancava una storia della radio pubblica italiana, mentre è stato scritto tantissimo sulla televisione. Non capisco come mai nessuno si era mai occupato dalle origini. Io parto addirittura dall'araldo telefonico dal 1909 e arrivo fino ai nostri giorni. Nessuno aveva mai scritto una storia così lunga.
E lei quale esperienza radiofonica ha avuto, Emanuele?
Ma sempre qui a Milano sulle radio locali. Tra l'altro, venendo qui, io sono in corso sempre in questo momento, lo scrivo sul libro, ho sfatato alcuni luoghi comuni che non sono veri. Giorgio Gaber, ora definirlo un cantante, un attore riduttivo, per me è stato uno dei più grandi intellettuali del Novecento, esordì proprio in radio qui in Corso Sempione nel 1958 al Gazzettino Padano. Se non altro, diceva, per pigrizia, perché abitava qua dietro, in via Londonio, attraversava la strada, e l'ultima apparizione pubblica. Non è vero che Gaber si scomparve dalla televisione, però continuò ad andare in onda in radio, I Malavoglia, Batto 4, Gran Varietà, curava anche una rubrica Auditorium Ma, dove presentava i cantanti, e l'ultima apparizione in radio la fece proprio qui in Corso Sempione, intervistato da Massimo Cotto. Già stava male, era il 2001.
Allora, l'araldo telefonico, come lei giustamente spiegava, non era propriamente una radio, le trasmissioni viaggiavano su una rete distinta da quella telefonica, ma comunque gli abbonati potevano ascoltare attraverso l'apparecchio. E poi nel 1924 nasce l'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, l'EIAR. Tra l'altro siamo veramente sull'orlo del centenario. Com'era questa primissima radio?
Allora, la primissima radio, intanto qui grazie al lavoro delle Teche Rai, a Radio Teche Te, altro canale stupendo che ha la Rai, ne ha 12. Ecco perché non farà mai concorrenza ai privati, a parer mio. In più c'è un settore, che è quello dell'informazione, dove mai nessun privato ha fatto concorrenza alla RAI e mai ci riuscirà a farla. Ines Viviani Donarelli fu la prima annunciatrice. Non è vero che è stata Maria Luisa Boncompagni, è stata una ricerca fatta da Barbara Scaramucci. Ines Viviani Donarelli dà l'annuncio il 6 ottobre del 1924, un solo canale, poche ore al giorno, solo musica, prevalentemente musica classica, solo notizie dell'agenzia Stefani. Era una radio per pochi. Mussolini all'inizio, da giornalista della carta stampata, non credeva molto nella radio, poi strada facendo si accorge che la radio era il futuro, e iniziano verso gli anni 30, la radio man mano si diffonde nelle case degli italiani, c'è la radio Balilla e si inizia ad avere un palinsesto vero e proprio e 12-15 ore di trasmissione, si mandano in onda le commedie, una radio totalmente diversa da quella di oggi. Attenzione, Radio 3, per fortuna, io sono di parte, sono per una radio parlata, è rimasta una radio culturale. Poi la radio è diventata musicale, ma negli anni 30 c'erano delle commedie radiofoniche, delle conferenze, rubriche culturali, il cantuccio dei bambini, nonno radio, Ferri. La musica leggera arriva un po' dopo, il boom della radio arriva con due o tre personaggi, beh, con i mondiali di calcio, Nicolò Carosio, e poi con i moschettieri e Nunzio Filogamo. E quindi una radio totalmente diversa. Poi negli anni 40 partono alcuni protagonisti futuri che ci saranno poi nel dopoguerra come sceneggiatori, basti pensare a Federico Fellini, a Marcello Marchesi, intanto era nato il secondo canale.
Io ho detto una cosa imprecisa, perché nel 24 nasce l'URI, l'Unione Radiofonica Italiana, nel 27 l'EIAR, e quindi prende subito le mosse con un controllo esplicito del regime fascista. Ora vorrei chiederle, durante il fascismo la radio è stata evidentemente al servizio del regime, ci sono stati anche degli spazi di relativa libertà all'interno delle trasmissioni radiofoniche?
E questo è difficile da stabilire, anche perché per gli anni del fascismo rimangono ben poche cose in archivio. Tutta la documentazione mia storica si è basata sul radio orario, l'attuale Radio Corriere, che poi diventa Radio Corriere TV, sui giornali del periodo, perché rimangono registrate solo paradossalmente i discorsi di Mussolini, e le altre trasmissioni sono purtroppo andate perse, mentre per fortuna grazie alle Teche Rai è stato recuperato materiale dal 45 in poi, ed è a parer mio una radio totalmente libera a quel punto, anche perché, e questo io ero riuscito ancora, siccome è anni che lavoravo a questo volume, ero ancora riuscito a parlare con alcuni dei protagonisti che sono mancati. Sergio Zavoli, a parer mio il più grande giornalista, ma non solo televisivo ma anche radiofonico, che inventò i documentari radiofonici nell'immediato dopoguerra, diceva una cosa: che proprio perché c'era la democrazia, si respirava un altro clima, partirono dei giovani che poi saranno, non solo Zavoli, i protagonisti della futura radio italiana. Basti pensare a Corrado, a Mike Bongiorno, che poi arrivano in televisione, a un direttore come Vittorio Veltroni, che poi purtroppo mancò prematuramente, a Nando Martellini, Sandro Ciotti, Enrico Ameri, a Carlo Emilio Gadda, che faceva il funzionario Rai, Silvio Gigli, che rimane un personaggio radiofonico.
In che modo si trasforma il rapporto con il pubblico in questo dopoguerra?
Avevamo il pluralismo, e quindi già due canali, e poi nasce il terzo canale, che è l'attuale Radio 3, dove siamo in onda, e anche qui il pubblico può diversificare l'offerta. Radio 1 è un canale generalista, Radio 2 è più sull'intrattenimento, Radio 3 sulla cultura. Poi un'altra svolta è con gli anni 60, si arriva forse alla radio come è un primo passo su come la intendiamo noi oggi, una radio che è anche musicale, perché non dimentichiamo che tante trasmissioni, ne cito una che nasce all'inizio degli anni 50, il Festival di Sanremo nasce come trasmissione radiofonica. Arriva la musica leggera, Ballate con noi, questo me lo ricordava Renzo Arbore, poi io e il mio amico Osvaldo, Vittorio Zibelli, Renzo Nissim, e poi arrivano gli anni 60. Ma qui è facile, un altro periodo magico. Non è vero che nasce la televisione nel 54 e muore la radio, non è assolutamente vero.
Questo era un punto che volevo chiarire, l'impatto della televisione sulla radio. Hanno convissuto tranquillamente?
Anche perché 1954 nasce la televisione, ma ormai la radio l'avevano tutti, ma dal 54 fino agli anni del boom economico ed avevano pochissimi la televisione, e tutti continuavano a ascoltare la radio. Poi quando arriva la televisione con gli anni 60, il boom economico nelle case degli italiani, basti pensare alle Olimpiadi, alla musica dei cantautori, la gente continua a ascoltare la radio, anche perché erano stati inventati i transistor, passiamo dai radioloni alle radioline, pensiamo, e non a caso 1960, proprio la data esatta, nasce tutto il calcio minuto per minuto nel gennaio 60, e poi entrano alcuni dei futuri protagonisti della radio italiana come Renzo Arbore, Gianni Boncompagni, pensiamo a Bandiera Gialla per voi giovani, e poi dal 66 al 76 tre, a parer mio, sono le le stagioni migliori di Radio Rai, quella dell'immediato dopoguerra dal 45 in poi, poi quella dal 66 al 76 con tre grandi straordinari direttori che erano Maurizio Riganti, ancora fortunatamente vivo e vegeto, era a Roma alla presentazione del mio libro, Luciano Rispoli, un grande intellettuale che poi fu anche direttore di Radio 3, Leone Piccioni. Si inventano trasmissioni come Gran Varietà, Hit Parade, Supersonic, Batto 4, La Corrida, Buon Pomeriggio, e Costanzo mi diceva tutti conoscono Costanzo in TV, ma nessuno sa del Costanzo radiofonico, anche Costanzo parte dalla radio.
Ma la crisi adesso forse è una parola un po' forte, però il fatto che lei identifichi questa stagione d'oro negli anni, nel decennio 66-76, la conclusione di questo decennio coincide con l'ascesa delle radio libere?
Sì. Però diciamo anche qui c'è stato un momento poco studiato, sì, c'è stato un momento di crisi, paradossalmente nascono le radio libere e la RAI modifica il palinsesto e toglie quelle trasmissioni, pensiamo a Gran Varietà che erano seguitissime, ma la crisi dura pochi anni perché fortunatamente poi, e di questo non ha mai parlato nessuno, proprio Sergio Zavoli, che nel frattempo dopo essere stato direttore del GR1 diventò presidente della RAI, si accorge che, ecco, la preoccupazione di Zavoli era quella di fare fronteggiare la concorrenza sulla televisione privata. Stavano nascendo i network di Berlusconi e l'aveva ammesso anche lui con onestà intellettuale, c'era qualche anno di ritardo per la RAI, ma Agnes e Zavoli arrivano nel 1982 facendo Stereo 1, Stereo 2 e Stereo Notte. Questo periodo non è stato per niente studiato e qui arrivano, certo, la RAI può attingere dalle radio private, quindi arrivano Tiberio Timperi, ne cito uno a caso perché era a Roma alla presentazione del mio libro, ma tante altre voci dell'emittenza privata, Emilio Levi, lo stesso Claudio Cecchetto inizia a collaborare con Radio RAI e c'è una trasmissione, anche questa poco ricordata, Effetto Musica, condotta da Gianni Morandi, dice una frase e questa è stata recuperata grazie alle teche di Radio RAI, dice una frase a parer mio significativa. È finito il periodo, ed eravamo nell'82-83, e anche Renato Zero stesso, sul Zerolandia Fermo Posta, che andava in onda su Radio RAI, Morandi dice una frase significativa. È finito il momento in cui ognuno può dire la sua con un microfono e essere sentito a 2 chilometri di distanza, noi siamo la RAI. E questo lo dice tutto, ha una professionalità incredibile che mai una radio locale potrà mai avere.
E ha visto che abbiamo seguito grosso modo un excursus storico che ovviamente potrebbe fermarsi non in 1000 ma in 10.000 luoghi diversi, perché per esempio il racconto che lei fa, Massimo Emanuelli, in questo L'avventurosa storia della radio pubblica italiana pubblicato da Gammarò, di Italia Combatte, del programma in tempo di guerra appunto dell'Eiar, ancora è molto interessante. Però seguiamo questo iter storico e arriviamo agli anni più recenti, agli anni 80-90 fino alla contemporaneità.
Sì, allora gli anni 90 c'è la concorrenza dei network privati, arriviamo ai network, ora sono tanti i network privati e sono radio più musicali, per l'informazione come dicevo prima si devono servire di agenzie, non hanno un'informazione interna. L'altro periodo a parer mio migliore di Radio RAI è quello attuale, devo dire. Io non conosco il direttore di Radio RAI, ci siamo solo scambiati un messaggio, Roberto Sergio, qualche maligno dei network privati diceva che eravamo d'accordo, non è vero, non lo conosco. No. Per me Radio RAI, parlo di radio e non di televisione, è fatta molto 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 meglio dei network privati. Poi ripeto, una questione di parte, io ho sempre fatto una radio parlata, ho sempre amato una radio più parlata, ma può la RAI coprire tutte le offerte perché avete 12 canali se non sbaglio, poi c'è il DAB, la radiovisione, ecco, per me e anche per Broccoli lo diceva chiaramente, la radio rimane radio, se bisogna fare la radiovisione esiste già, si chiama televisione, però c'è anche questo servizio. Poi c'è lo streaming, i podcast e ripeto 12 canali, la stessa Radio 3 si è trasformata e sdoppiata in Radio 3 e Radio 3 Classica.
Insomma, intanto ci sono arrivati tanti messaggi, come ho detto fin dall'inizio. C'è per esempio Fabio che ricorda, non da solo, insieme a Luisa, le musiche della vita, versione ridotta di precedenti pomeriggi, anzi cicli di interi pomeriggi dedicati a uno scrittore, un poeta, un saggista, con interviste approfondite, preparatissime. Ecco, questo senso del tempo e del tempo che si può dedicare a un determinato tema, quindi anche del ritmo della trasmissione, è cambiato nel corso della storia della radio?
Sì, beh, indubbiamente, almeno, a parte appunto le radio parlate come Radio 3, come citiamo la radio anche concorrente, che è una radio, è un network anomalo privato, che è Radio 24.
Certo.
Però le radio prettamente musicali devono fare i 2 o 3 minuti di parlato e poi fare il brano musicale, cosa che invece non fa Radio 2. Ecco, quello che a parer mio, io sono sempre di parte, è diventato il miglior speaker radiofonico come intrattenimento contemporaneo, che Luca Barbarossa mi diceva che lui si può permettere appunto di parlare oltre i 2 o 3 minuti, di fare pezzi dal vivo, di avere ospiti incredibili e fare i duetti. È una trasmissione bellissima. Poi ci siete anche voi, non lo dico per piaggeria, ma Fahrenheit esiste dal 99, è una delle trasmissioni più longeve, inventata dal direttore precedente, che penso sia il direttore di Radio 3 più longevo in termini di direzione, Marino Sinibaldi.
Sì, se non sbaglio, sì.
Sì.
Ecco, io sono in imbarazzo per le parole molto gentili che lei sta dicendo, Massimo Emanuelli, ma anche per la difficoltà di renderle conto dei messaggi che ci arrivano, perché ovviamente sono tanti e sono molto affettuosi, ma soprattutto sono pieni di vita vissuta. Questo è Alvaro che scrive ricordando uno dei 3 match di Emil Griffith contro Nino Benvenuti. Credo fosse il 1967. Sebbene ragazzini, scrive Alvaro, fummo autorizzati a sentirlo per radio, una di quelle vecchie, con i nomi delle stazioni e l'occhio che girava. Ho letto ora che il radiocronista poteva essere Paolo Valenti. Sarà stata l'eccitazione di poter stare svegli con i grandi, di sentire che l'italiano vinceva e diventava campione del mondo. Insomma, indimenticabile. Io ho controllato questo episodio, ovviamente c'è nel suo libro.
Sì. Ecco, Paolo Valenti è bravissimo radioascoltatore, un altro che parte dalla radio e poi arriva in televisione.
E la televisione quindi continua anch'essa ad avere un rapporto osmotico con la radio, oppure questa è una cosa che appartiene di più al passato e oggi accade di meno?
Ma qui cito appunto Broccoli o altri, Gigi Marziali, che parla la storia della radio, non solo Supersonica, ha fatto il dirigente anche radio, è un loro parere che io condivido comunque. Uno che parte dalla radio può fare benissimo televisione. Purtroppo oggi tanti che fanno televisione non sanno fare la radio.
Intanto è partito uno squilletto, e anche ci si potrebbe fare, Emanuele, una storia delle sigle o delle micro sigle che hanno segnato anche semplicemente gli intervalli pubblicitari o i segnali orari della radio, perché anche queste sono mutate nel corso del tempo. È noto che tanti dei messaggi che ci giungono ricordano magari non una trasmissione, un programma, una voce, ma uno di questi piccoli trilli.
Sì, tutto è fattibile. E ripeto, la RAI ha fortunatamente la documentazione, conserva tutto, anche perché dei network privati o delle radio libere è andato perso quasi tutto.
Broccoli racconta dei ricordi autobiografici nell'introduzione a questi volumi. Ecco, emerge un'intera vita che è quella di suo padre, di Bruno Broccoli, e poi di Broccoli stesso. C'è questa capacità della radio di ricollegarsi alla vita quotidiana delle persone. Ci sono dei programmi in particolare che hanno giocato su questo?
Sì, indubbiamente, è anche quello che scrivevano i radioascoltatori. Ogni trasmissione radiofonica è legata a un ricordo della propria vita, come ogni canzone, ogni momento. Ci ricordiamo senz'altro, oggi è tutto diverso, c'è la rete, ma ad esempio io ricordo quando via radio appresi del caso Moro, oppure del terremoto in Friuli.
E qualcun altro dei messaggi che ci stanno arrivando, Rai Stereo Notte è sempre nel mio cuore, ci scrive Rosella, la sigla della Bisarca, questo è un messaggio di un'ascoltatrice che dice: ero troppo piccola per poter ricordare altro di quella trasmissione, possiamo aiutarla?
No, qui ho un'amnesia anch'io, dovrei rivedere il libro.
poi ovviamente Alto Gradimento, indubbiamente
sì,
quella.
Beh, quella era Rock Around the Clock nella versione di James Last.
E poi più recentemente Radio 3 Scienza. Ecco, poi c'è un messaggio pepato. Quando la mattina ascoltavo l'editoriale di Gustavo Selva al GR2 delle 7.30, la carica per organizzare cortei e proteste era assicurata. Questo è interessante.
Sì, allora, Gustavo Selva, me ne parlava Francisci, che non ha fatto solo Supersonica, ha fatto anche il giornalista, poi per sua scelta aveva lavorato al GR2. Ora io mi domando, io ero troppo giovane, potevo anche non condividere Selva, ma rispetto a certi giornalisti che ci sono oggi, ma evviva Selva pur nella sua faziosità, ecco. Beh, poi faziosità, attenzione, io la chiamo pluralismo, c'erano, e avere una direzione di GR dove c'era il GR1 di Zavoli, GR2 di Selva e GR3 di Mario Pinzauti, beh, uno ascoltava quello che voleva,
Ci sono dei messaggi molto affettuosi che parlano di Guido Zaccagnini. Ovviamente a noi può fare solamente piacere ricordare la sua figura a così poco tempo dalla sua scomparsa. E poi, per esempio, Dracula letto da Tommaso Ragno. Oggi sentiremo di nuovo Tommaso Ragno che legge Panchine di Beppe Sebastian per il ciclo dell'Alta Voce che stiamo seguendo. E il modo in cui sono state proposte le opere letterarie nella radio pubblica italiana, anche questo è mutato nel corso del tempo.
Sì, io ricordo, non so, una favola letta ogni sera da un grandissimo attore che è mancato un anno e mezzo fa, ero riuscito anche a parlarci.
Chi era? Paolo Poli, no?
No, mi verrà in mente il nome. E che aveva lavorato anche con Broccoli Padre. E poi una commedia al giorno, Corrado Pani, per esempio.
E Giuseppe da Matera, per me il momento radiofonico più indimenticabile e che ricordo in ogni parola è la voce di Cesare Palandri che su Radio 2 la mattina del 16 marzo del 78 comunica la notizia del rapimento di Moro con questa